morning, darling. How do you feel? I know it seems like a dream, but it's so for real. So get yourself together. Time to go home. I'll try to explain to your folks why we were gone so long. Last night at graduation, they seemed so proud, ready to send you off to college, but they don't know you won't be allowed. Because the school of life caught us early.
Buongiorno a tutti, sono Martina. Oggi parleremo di educazione civica. Una novità nelle scuole italiane. Una novità, siamo proprio sicuri. L'ora di educazione civica era stata introdotta nella scuola statale già da Aldo Moro nel 1958, ma fu soppressa all'improvviso per ragioni economiche nell'anno scolastico 1990-91. Con la legge 92 l'educazione civica torna oggi finalmente nei curricula come insegnamento trasversale, in tutti i gradi dell'istruzione, con un minimo di 33 ore all'anno dedicate. Ma cosa ne pensano i ragazzi? Quegli sciagurati, irresponsabili e privi di valore, come spesso vengono definiti, si sono rivelati lieti del fatto che l'educazione civica trovi finalmente un riconoscimento nel loro percorso formativo. Sono stati perfino favorevoli all'introduzione dell'educazione civica come materia valutativa. Un'intervista condotta da Ipsos rivela che il 93% degli studenti delle superiori definisce l'educazione civica utile, importante, prioritaria. L'attesa da parte dei giovani è dunque grande. Un forte desiderio di confronto su tematiche di attualità li anima, insieme alla voglia di migliorare il proprio senso civico tramite un approfondimento dei valori di base della convivenza e della democrazia. Oggi, più che mai, si avverte l'esigenza di valori comuni. Valori che dovrebbe essere in primo luogo la scuola a trasmettere. Consapevolezza, responsabilità, partecipazione e solidarietà sono questi i valori cardine attorno ai quali si sviluppa l'affascinante e complesso concetto di cittadinanza. Un concetto che oggi, nell'imperversare della pandemia, sembra quanto mai attuale. La situazione di crisi ha evidenziato come la forza di un paese risieda nella qualità del proprio popolo, fatto che i politici, sempre più concentrati sul proprio incontenibile ego, sembravano aver dimenticato da diversi anni. I giovani, spesso accusati di disinteresse e di superficialità dagli adulti e dalla classe politica, desidererebbero partecipare attivamente come cittadini alla vita della propria società, ma troppe volte faticano a ritagliarsi un posto in una realtà che li percepisce come poco più che fantasmi. Essi trovano inoltre un ostacolo nella mentalità bigotta di una scuola sempre più incapace di rispondere alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. Oggi, nella scuola, si pone dunque una nuova sfida, quella di un'istruzione moderna e di qualità, aperta verso nuovi orizzonti e capace di recuperare quel senso civico largamente sopito. Questo sarà possibile solo se l'educazione civica non sarà ridotta a una pura trasmissione nozionistica, ma verrà affrontata con una metodologia didattica innovativa, volta a favorire il dialogo, l'apertura verso l'altro e la formazione di un pensiero critico e autonomo. L'umanità, nei secoli, ha fatto notevoli passi avanti verso un mondo di pace e di sviluppo e verso l'affermazione dei diritti umani su scala globale. Oggi, tuttavia, pericolose manifestazioni di intolleranza e di odio ci pongono davanti alla necessità di agire per non vanificare gli sforzi del passato. Il punto di partenza devono essere i giovani, perché benché molti lo abbiano scordato, è proprio nei giovani che risiede il futuro della società. Volevo salutarvi ora riportando le celebri parole di Piero Calamandrei: se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola, a lungo andare, è più importante del Parlamento, della magistratura e della Corte Costituzionale. perché il rischio altrimenti è che si consideri la democrazia un bene acquisito per sempre, ovvero scontato.
In questo periodo più che mai è fondamentale prendere consapevolezza di come gestiamo il nostro tempo. Abbiamo tutti a disposizione le stesse 24 ore al giorno, eppure ad alcune persone sembra che questo basti a malapena per lo stretto indispensabile alla sopravvivenza. Una settimana fa pensavo a come avrei risparmiato, seguendo tutte le lezioni da casa, sul mio quotidiano tempo di pendolamento. 40 minuti di viaggio della speranza da casa mia al mio liceo, andata e ritorno. Gongolavo all'idea di un po' di tempo in più da dedicare a me stessa. Tuttavia, presto mi sono accorta che questi preziosi minuti recuperati non avevano avuto un grande impatto positivo sulle mie giornate. In sostituzione alla mia lunga camminata mattutina, non facevo nulla di rilassante o di produttivo. Allora mi sono chiesta dove finisse il mio tempo. Ho fatto un esercizio molto semplice, che però mi ha portato a risultati sconvolgenti. Invito anche chi mi ascolta a sperimentarlo. È semplicissimo, occorre prendere carta e penna e scrivere le attività che generalmente occupano una nostra giornata tipo, affiancandole al tempo che pensiamo ci occupino. Ad esempio, dormire 8 ore, lezioni 5 ore, portare fuori il cane, 20 minuti, e così via, considerando tutte le attività che non mancano mai alle nostre giornate. Dopo aver fatto ciò, bisogna sommare tutte le ore e i minuti che ci sono scritti a margine. Molto probabilmente non siete arrivati a ottenere 24 ore, e ciò che manca è tutto il tempo su cui non avete avuto controllo. A me personalmente mancavano 2 ore e mezza, oltre il 10% della giornata. Questo risultato mi ha davvero scosso, perché ho realizzato effettivamente quanto tempo impiegavo in attività che non mi lasciavano nulla. Nemmeno ricordo di aver fatto qualcosa in particolare. Il tempo è il nostro bene più prezioso, l'unico bene realmente in nostro possesso, eppure quotidianamente lo buttiamo via senza troppi rimorsi, come faremmo con i volantini ritrovati tra la posta. Siamo così concentrati sui nostri impegni che perdiamo di vista l'impegno più importante che abbiamo nei confronti di noi stessi, non sprecare la nostra vita. 3 anni fa lessi un libricino che raccoglieva alcune delle lettere a Lucilio di Seneca, dal quale vi riporto una massima che io adotterei come mantra per tutti quei momenti di sconforto in cui saremmo tentati di rimandare la vita a domani. Se sarai padrone del presente, sarai meno schiavo del futuro. Tra tanti rinvii, la vita corre via. Solo il tempo è nostro, nient'altro.
Ehi, ciao Ale, allora come sta andando il tuo percorso di educazione civica a scuola? Mi avevi accennato di averlo già più o meno iniziato negli scorsi anni, io invece sto iniziando proprio quest'anno.
Allora, hanno iniziato a trattare la materia al momento solo in diritto e geografia. Per quanto riguarda la prima materia, discutendo a proposito di come è costituito il Parlamento, discutendo del referendum sul taglio dei parlamentari, dato che era quel periodo lì. Invece in geografia sta facendo un lavoro di gruppo, ovvero il professore ha dato da svolgere un macro tema e un sottotema, scegliendo tra diversi argomenti proposti come acqua, cibo, aria e terra, e il suo gruppo in particolare ha scelto l'acqua come macro tema e la guerra dell'acqua come sottotema. Nel dettaglio parlano della Groenlandia in lotta con Cina, Russia e Stati Uniti. Tu invece com'è che stai facendo educazione civica al liceo?
Beh, il programma disciplinare di educazione civica della mia classe e in generale di tutta la scuola prevede un progetto multidisciplinare articolato in 33 ore annuali su cui verremo valutati in sede di scrutinio. Ciò prevede che alla fine del progetto ogni studente acquisisca familiarità con i documenti fondamentali della nazione e dell'Unione Europea, ad esempio la Costituzione. Inoltre sono incoraggiate attività curriculari che supportano ed estendono l'educazione civica, come ad esempio la partecipazione al progetto Science for Peace and Health, organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi, che quest'anno propone la partecipazione come spettatori a seminari online riguardanti l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni ai vari ambiti dell'esperienza umana. Per adesso abbiamo partecipato a due incontri mattutini durante l'orario scolastico e personalmente sono stati molto interessanti perché i relatori che si sono succeduti tra professori e giornalisti hanno toccato varie tematiche estremamente attuali come il cambiamento climatico, l'economia, la medicina, l'attuale situazione pandemica, il lavoro e le difficoltà che noi giovani riscontriamo nella scelta di un percorso universitario in linea con i tempi e con la domanda lavorativa, dal momento che gli esperti stimano che tra appena 5 anni circa il 65% dei lavori che saremo chiamati a fare attualmente non esistono ancora. Ma tu pensi che abbia una ricaduta reale sul nostro comportamento in quanto cittadini?
Allora, dipende. In fin dei conti, anche se non si studiano le norme o come ci si deve comportare, riferendomi con fiducia a una maggioranza, lo si sa cosa si deve e dovrebbe fare per potersi definire un buon cittadino. Dipende però sempre da cosa si intende per educazione civica. Se si intende lo studio del come è organizzato politicamente un paese, allora a quel punto non credo che abbia nemmeno un peso dal punto di vista morale sul comportamento del cittadino, però può incidere sull'approccio rispetto alla politica, cioè introduce l'argomento politico in molti ragazzi che non hanno mai palesato un interesse in materia. Invece cos'è che ne pensi a riguardo?
Guarda, secondo me fare cittadinanza a scuola è estremamente interessante e necessario per noi ragazzi su tantissimi punti di vista, in quanto lo studio di cittadini esemplari di qualsiasi epoca storica offre l'opportunità di conoscere persone che hanno difeso i diritti umani e le libertà politiche, che hanno adempiuto responsabilità civili o che hanno avuto il coraggio di prendere decisioni etiche e morali quando erano in minoranza, specialmente in quest'epoca di antieroi. Inoltre, anche se abbiamo iniziato da poco, questo progetto mi sta permettendo di approfondire la comprensione di basi storiche, filosofiche, politiche, sociali ed economiche della democrazia costituzionale, facendomi apprezzare i diritti e i doveri che tutti i cittadini italiani posseggono ma che forse troppo spesso vengono ignorati o dati per scontato. Cosciente ed entusiasta delle possibilità che offre questa materia, però ci tengo ad evidenziare l'unica pecca, nell'ottica della possibilità di colmarla. Se da una parte, in linea generale, a livello ministeriale, sono state date indicazioni precise e comuni a tutte le scuole, ad esempio sul monte ore, sulla modalità di valutazione, d'altra parte resta piuttosto libera la scelta degli argomenti da trattare. Spesso non si segue una linea comune e condivisa da tutti i professori, il che non rappresenta una scelta negativa in assoluto, in quanto comunque trattare temi diversi permette di arricchirti da più punti di vista. Però spesso si avverte una mancanza di voglia di intraprendere questo tipo di percorsi, diventando l'insegnamento di educazione civica un qualcosa che si fa perché si deve fare. Sarebbe bello quindi, e invoglierebbe maggiormente lo studente, un atteggiamento un po' più propositivo da parte di tutti.
Ali chiuse, spalla al muro anni che cerco le cose giuste, te lo assicuro come se fossi carta pesta, scredolo in fumo in mezzo a un puzzle di farle tutte. Resta nessuno e poi discorsi mi sento intorto, rivesti di giotto tremando quanto è quel costo. Dentro i tuoi occhi un immenso minuto è corto, e mentre sto meglio mi chiedo se tu sei a posto, quando tutto a posto. Rosa in pistola e capita si potete al petto, premo, sparo un fiore che poi mi repartito, perso, schivo panico, ogni colore che a fatica mi schiamo stento. Credo sento le cose che c'ho lì sta cadendo, cresco, penso valesse di più, si banconate pretese, promesse col ma sono in fumo, come attalene papese, distese nel vuoto io giù, bruciamo su un po' la cenere quando mi chiedi di più, poi lo facessi anche tu. Non piove più, quando sei te con me qua. Non piove più, quando sei te con me qua.
Io non ricordo neanche come è fatto il sole, quando scatti e chiudi, oh. e mi mordo le labbra sempre dopo aver detto un pensiero stupido. Sbatti porte in faccia come niente, crei il vento più gelido di sempre. Mentre quello che era cielo adesso è pioggia, in quanto pioggia scende giù. Dici che siamo in due, ma decido sempre io. Ognuno per le strade sue, ma mi giro sempre io. E non sento più rumore di questo temporale, quando sei tu con me qua.
Non piangere.
Fuori più sereno, mille spazi vuoti tra me e te. Io mi chiedo se sei troppo quello in cui poi credo, se cadessi stare fragile. Quanto basta dirti cose che non direi mai, sai. Poi rimando sempre quando tutto è niente, mentre penso che
non piove.
Ciao a tutti, sono Marco. Oggi vorrei parlarvi di un argomento che ho affrontato insieme alla mia classe in questo periodo di didattica a distanza. Martedì 17 novembre abbiamo assistito a una conferenza tenuta dalla Fondazione Corriere della Sera, che è incentrata su un argomento molto rilevante e importante per il nostro paese, la lotta alla mafia. Come invitata era presente la dottoressa Alessandra Dolci, magistrato e responsabile dell'Associazione Antimafia di Milano, con la quale abbiamo parlato della sua esperienza diretta nella lotta alla mafia, di come funzionano le associazioni mafiose e soprattutto delle loro regole interne. La dottoressa inoltre ha poi parlato di cosa noi ragazzi possiamo fare per ostacolare questo problema. In primis dobbiamo informarci e soprattutto scegliere da che parte stare, fin da piccoli. Io personalmente ritengo molto importante la lotta a questo male. Inoltre questa conferenza mi ha interessato molto, poiché ho sempre ritenuto la mafia uno dei problemi e uno dei nemici più grandi e odiosi dello Stato italiano, che non è mai riuscita ad eliminare totalmente. Forse anche perché non ha mai appoggiato del tutto coloro che, per provare a farlo, hanno perso la loro vita eroicamente. In certi casi queste persone sono state lasciate da sole e non protette abbastanza da chi invece doveva sostenerle con tutti i mezzi possibili. I primi nomi di queste grandi persone che mi vengono in mente sono quelli dei due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oppure quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma ce ne sono tanti altri. I primi ad essersi sacrificati per lo Stato e per proteggerlo. In questi ultimi decenni però la consapevolezza e l'organizzazione per indebolire e per isolare la mafia sono cambiate. Le iniziative contro questo cancro, come quelle che abbiamo svolto oggi, si sono moltiplicate soprattutto per sensibilizzare i ragazzi più giovani ed eliminare l'indifferenza. Inoltre, anche le istituzioni pubbliche si stanno impegnando sempre di più, favorendo l'informazione, grazie alle testimonianze di veri professionisti nella lotta alla mafia, come per esempio la dottoressa Dolci, e quindi il ruolo dei social media, dei giornali e delle televisioni è quello di non smettere di informare le persone, ma di permettere ad esse di essere sempre più consapevoli dell'esistenza di questa piaga, per riuscire a sconfiggerla del tutto. Penso che un altro modo per combattere la mafia, soprattutto nei luoghi dove è più presente sul territorio, sia attraverso l'istruzione dei ragazzini, fin da piccoli nelle scuole, togliendoli dalla strada ed educandoli al rispetto della legge, dello Stato e soprattutto delle persone. Questo pensiero lo vorrei concludere citando una frase di Paolo Borsellino, che ritengo sia fondamentale per smettere di avere paura definitivamente della mafia e per capire che attraverso noi giovani possiamo finalmente estirparla. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Tales of yesterday.